Stamattina ero nel letto, ho acceso la TV e c'era il prete che parlava ogni domenica, dice, e ha dato un salmo, ha letto un salmo 25. Questo salmo che praticamente stamattina lo sentivo forte e l'ho fatto mio e lo volevo condividere. È il salmo 25, 4 e 5. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nelle tue verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. È una bella preghiera e me la sono fatta mia e la volevo condividere con voi, nient'altro.
Alleluia. E vogliamo proprio prendere spunto da questi versi che ha letto appena Paolo per riflettere insieme, non su tutto il Salmo, ma questi due versi, li credo abbastanza in linea con quello che lo Spirito Santo vuole ancora dirci questa mattina. E sicuramente Dio ha un desiderio grande, Lui è l'onnisciente, Lui conosce ogni cosa. E la sua conoscenza è così alta che è difficile per noi arrivarvi e comprendere. E lui sa, come dicevamo questa mattina, sa cosa è bene e cosa è male. I problemi sono nati quando l'uomo ha cercato di capire cos'era bene e cos'era male. Voi sapete che nel giardino dell'Eden, quell'albero particolare della conoscenza del bene e del male, è stato realmente la rovina. Perché un poco collegato a quella presunzione, a quell'orgoglio che voleva fare sì che l'uomo si potesse sostituire a Dio e stabilire lui stesso cos'è bene e cos'è male. Ma diciamo che strano, Adamo, che strano il concetto di Eva, ma non è proprio quello che ancora oggi avviene, questa tendenza a volere separare il bene dal male, a volere discernere bene e male, volere dire non solo a se stessi, agli altri, ma persino a Dio cosa secondo noi è bene e cosa secondo noi è male. Io credo che questo purtroppo è rimasto il peccato più grosso dell'umanità, è quello che lo ha, diciamo, che l'ha affossato all'inizio, è quello che l'ha depistato, che l'ha portato lontano dal progetto di Dio e ancora oggi questa illusione, questa convinzione di poter capire noi cos'è bene e cos'è male secondo le nostre abitudini, cultura, esperienze, eccetera, eccetera, diventa un grosso ostacolo alla progettualità di Dio nella nostra vita. Probabilmente non può impedirti di essere salvato perché magari c'è stato un momento in cui ti sei sentito perduto, hai capito realmente che non potevi avere speranza se esisteva un Dio, se ti avesse dovuto giudicare sulla base delle tue azioni saresti stato proprio completamente perso. E allora lì c'è stata un'apertura, c'è stata un'esperienza, c'è stato un ricevere la vita nuova e questa è qualcosa di grandissimo, di bellissimo, di meraviglioso. Però è importante che dopo quest'atto, vorrei dire di debolezza forse, ma di forza, perché ha permesso al Dio dell'eternità di entrare nella tua vita, è importante continuare a coltivare un atteggiamento dove veramente possiamo desiderare di scoprire questa realtà interiore e desiderare di fare la volontà di Dio e le due cose, se ci riflettete, sono abbastanza collegate perché se noi decidiamo di fare la volontà di Dio, ci accorgeremo di non poterla fare a meno che non scopriamo queste risorse interiori. Questo credo che è una esperienza comune. Per arrabbiarci non ci vuole tanta energia, tanta forza, viene spontaneo. Per fare cose sbagliate ci viene proprio molto liberamente e fortemente. Ma per superare test particolari della nostra vita di pazienza, di amore, ci vuole veramente la grazia di Dio. E allora, sapete, Il sistema in cui viviamo cosa fa? Nel momento in cui vede di non poter arrivare a certi obiettivi, perché non può avere la risorsa di Dio, direttamente abbassa gli obiettivi. E allora, in qualche modo, piano piano, voi vedete che nella nostra società tutti gli standard sono caduti, sono andati sotto, soprattutto gli standard di amore, di pace, di tolleranza, ma sono saliti gli standard negativi, questi naturalmente sono in una crescita esponenziale. E allora dicevo, c'è un collegamento importante tra il fatto di comprendere, di conoscere le vie del Signore e poi poter scoprire le risorse per percorrere le vite del Signore, le vie del Signore, perché capite, poi diventa frustrante sapere qual è la strada e non riuscire a camminarci. Tante volte è preferibile dire va bene, non c'è strada, va bene, forse in questa vita dobbiamo girare intorno a noi stessi facendo finta che stiamo camminando, facendo finta che facciamo un sacco di chilometri, guarda quanto ho camminato, però in fondo sapendo che restiamo sempre allo stesso punto perché non abbiamo una direzione, stiamo soltanto aspettando più tardi possibile di morire, e in qualche modo stiamo girando intorno a noi stessi. Ma quando sappiamo che c'è una strada, quando sappiamo che c'è una via, quando sappiamo che c'è un percorso, questo può causarci anche tensione, conflitto, perché possiamo dire ma stiamo andando verso questo percorso, ma stiamo andando verso questa direzione, ma stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati oppure no? È strano, in tutti gli altri campi è facile comprendere questo. Se uno si iscrive a un corso universitario, di solito l'idea sarebbe di concluderlo e di laurearsi. E così come ogni altra realtà in cui ti impegni, partecipi, di solito uno ha l'idea di portarla a compimento. Anche se già, diciamo, oggi nella difficoltà di certi obiettivi già si mette in conto la possibilità di fermarsi, la possibilità di alternative, la possibilità di non farcela, ma normalmente è naturale avere una direzione, avere una via, cercare di percorrerla. Ecco perché questa espressione incredibile che questa mattina vogliamo fare nostra del salmista: o Signore, fammi conoscere le tue vie. Questo è fondamentale, fratelli. No, Signore, ti prego, sii complice dei miei progetti. È tremendo. Tutti i giorni, spesso, parlo con persone che sono in grande crisi. Una ragazza, forse 2 o 3 giorni fa, forse 2 o 3 anni di matrimonio, una bambina piccola, a un certo punto scopre di non amare, di non riuscire a vedere il marito così come lo aveva visto all'inizio, perché all'inizio magari si vedono tutte le cose belle, e a un certo punto questa visione così la mette in una difficoltà estrema: non ce la faccio, non posso, non ci riesco. È quasi quasi questa tendenza, diciamo, sicuramente la colpevolizzava, la metteva in crisi, si faceva forza, violenza, ma era più forte di lei: non ci riesco, non ci riesco, non ci posso riuscire. E chiaramente io temo che questa, come tante, tante, tante persone che incontro, romperà questo rapporto, la bambina avrà problemi, eccetera, eccetera. Tutta un sacco di conseguenze legate al fatto di non riuscire a comprendere che la realtà, più che essere cambiata a nostra immagine, deve essere affrontata con una forza nuova, che è la forza di Dio. E la preoccupazione di questa ragazza era semplicemente, essendo in qualche modo una credente, se lasciando suo marito Dio l'avesse mandata all'inferno. Quindi questa era la sua tensione e conflitto. Allora lì è stato importante fare capire che certamente Dio non l'avrebbe mandata all'inferno per questo, ma il male che avrebbe prodotto in lei questa scelta sarebbe stato un male, sarebbe stato qualche cosa che avrebbe fatto male a lei, a sua figlia, anche a suo marito, eccetera, eccetera. Però come se dire la sua preoccupazione era: Dio per questo mi distruggerà. Dio ti amerà, ma proprio perché ti amerà vuole il meglio. La preoccupazione era semplicemente: cosa mi succederà se io mi ribello al progetto di Dio? E poi ancora una cosa che coglievo in lei, e l'ha espressa chiaramente: io però vorrei che Dio approvasse il mio progetto. Perché Dio non approva il mio progetto? Perché Dio non crede che quello che io gli propongo di alternativo al mio rapporto è meglio del mio rapporto? Dico, questo è un tipo di quello che avviene ogni giorno. Persone che si rivolgono a Dio non tanto per conoscere le sue vie, ma per avere l'approvazione sulle loro strade, sulle loro vie, sui loro progetti. Signore, io vorrei fare questo, questo e questo. Oh, che bello, se mi ami, fammi andare tutto per il verso giusto. Ma qual è il verso giusto della tua vita? Tante volte il verso della nostra vita, sapete come sentivamo oggi nella lode, è un verso sversato, è un verso spinto da dolori, da traumi, da ferite, è un verso la distruzione, è un verso l'illusione, è una spinta, è una motivazione che non è verso l'amore, verso la verità. Ecco perché quando gli diciamo a Dio: Signore, io vorrei che andassero le cose nel mio verso, e il Signore dice: guarda che il tuo verso non va da nessuna parte. Signore, questa mattina io credo che la cosa più costruttiva che possiamo fare nella nostra vita è quella di veramente dire al Signore: fammi conoscere le tue strade, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. E qua c'è una doppia comprensione, perché evidentemente conoscere la strada non significa anche riuscire a camminarci. Conoscere la strada però è importante per poi dire: questa è la strada, voglio andarci. E tante volte tutte le forze delle tenebre cercheranno di portarci fuori strada, cercheranno di portarci a credere che può esistere una gioia al di fuori della volontà di Dio. Io non so se con voi ci prova il demonio, con me ci ha provato e ci continua a provare. Non pensate che siccome ho una certa maturità sono arrivato a certi obiettivi spirituali, il demonio non continua a cercarmi di fare vedere strade alternative a quelle di Dio, come se fossero quelle che mi danno vera libertà e vera gioia. Già comunque sono stato abbastanza fuori strada per... Però tante volte, sapete, possiamo uscire fuori strada un sacco di volte e ancora non capire che fuori strada non c'è pace. Non c'è pace per gli empi, cioè non c'è pace per quelli che dopo aver conosciuto Dio vogliono seguire delle tendenze che sono anticristiane. Non c'è pace, non ci può essere pace. E allora conoscere le sue vie, avere insegnati i suoi sentieri, insegnami, Signore. Insegnami come camminare per il tuo progetto. Questo credo che dovrebbe essere la prima preghiera di intercessione che ogni giorno quando ci alziamo e quando già tante motivazioni, tante spinte possono partire nella giornata, possiamo un attimo capire che questa giornata può essere ancora qualcosa di glorioso, può essere una lezione ancora imparata, e lì abbiamo bisogno di avere contatto con Dio e di chiedergli profondamente di conoscere le sue strade, di avere insegnati i suoi sentieri. Sapete, non è vero che tutte le strade portano a Roma, ma per dire a una soluzione, solamente alcune strade porteranno la tua vita a maturare. Altre strade, nella migliore delle ipotesi, ti fanno perdere tempo. E per quanto il perdere tempo sia diventato l'attività fondamentale del nostro vissuto, quello di distrarsi, di demenziale, in realtà può perdere tempo chi non ha un obiettivo, può perdere tempo chi non ha una destinazione, può perdere tempo chi non ha nessun valore nella propria vita. Ma guardate un poco se le persone che sono fortemente attaccate al denaro perdono tempo. Assolutamente, tutto il loro tempo è finalizzato ad essere trasformato in denaro, in denaro, in denaro. Quindi quando c'è un obiettivo forte, il tempo non si perde, si utilizza magari male. Come Dio vuole farti vivere il tempo? Insegnami, Signore, i tuoi sentieri. Fammi conoscere le tue vie, guidami nella tua verità e ammaestrami. Che bello! Questa possa essere realmente l'attitudine di quest'anno, che può diventare un anno estremamente costruttivo. Per Dio abbiamo sentito già, c'è la progettualità, c'è già tutto preparato, ci sono gli strumenti, ma ci vuole la persona che si dispone, che chiede, che decide di essere guidato nella tua verità. Guidami nella tua verità. No, Signore, io ti voglio condurre nella mia verità. Tante volte la nostra vita è un contrasto continuo perché vorremmo imporre a Dio la nostra verità. E vorremmo pure che Lui ci giustificasse, e vorremmo che Lui ci desse ragione, e vorremmo che Lui ci dicesse: hai ragione, è vero, con questa persona non è possibile vivere, hai ragione, è vero, questa cosa non la puoi. Ma Lui, poiché ha messo dentro di noi una risorsa grande che è il Suo amore, Lui ci dirà sempre: è possibile, è possibile. È possibile. E tu direi: no, non è possibile, non ce la faccio. Ma Lui ti dice: è possibile a chi crede, non a possibile e basta. Noi tante volte vediamo solamente: è possibile, poi guardiamo la realtà e diciamo: ma qual è possibile? Qui è impossibile. Ma a chi crede tutto è possibile. C'è questa fiducia. E tante volte non abbiamo fiducia fino in fondo in Dio, perché in qualche modo abbiamo fiducia fino a che Lui ci guida e ci conduce dove a noi piace, fa pure rima, o dove a noi ci convince che possiamo andare. E allora grazie Signore che Tu mi guidi, grazie che mi conduci. Poi quando il Signore dice: guarda che da quella strada non si spunta, grazie Signore che con Te io posso superare anche gli ostacoli, guarda che quello non è un ostacolo, quella è una strada sbagliata. Allora lì si mettono a confronto due modi di pensare: noi che cerchiamo di convincere Dio a seguirci nelle nostre vie, e io vi dirò che il Suo amore è così grande che ci segue anche nelle nostre vie perverse. Ci segue continuando ad amarci, ci segue continuando a perdonarci, ma ci segue soffrendo tantissimo, perché le strade che sono lontane dal Suo progetto sono purtroppo un danno grande per noi, un danno forte per la nostra vita, un danno forte per la vita di chi ci sta attorno e tante volte è complice con noi dei nostri progetti di fuga. Dio continuerà ad amarci, ma proprio perché vuole il tuo bene, continuerà, come dicevamo la domenica scorsa, a sperare che il Suo amore ti tragga al ravvedimento, che il Suo amore ti porti a decidere di seguire le Sue strade. Io non capisco, Signore, ma credo che la Tua direzione è la migliore. È difficile a dirsi, è difficile a farsi, ma questa è la strada vera. E poi questa ultima espressione con cui vogliamo andare verso la conclusione questa mattina: guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. Che bello, che bello. Da dove ti viene la salvezza? Chi ti aiuterà? Chi potrà conoscere la tua profonda solitudine e mettere un amore grande? Chi potrà comprenderti totalmente? Non certo tua moglie e tuo marito, sì, ti può comprendere, ma non può essere Dio. Chi potrà guardarti con amore totale, anche se fai schifo totale? Dio, hai bisogno di stare più in contatto con l'unico che crede in te totalmente, fortemente, e che può continuamente puntare sulla tua vita, perché lui sa cosa ha messo nel tuo cuore. Ci alziamo in piedi. Lui sa cosa ha messo dentro la tua vita, lui sa le risorse che ti ha messo. Ecco perché ti sta chiedendo di chiedergli di fartele scoprire. Lui sa quelle vie meravigliose che ha messo nel tuo cuore, ma tu hai bisogno di desiderare di percorrerle. Tu hai bisogno di desiderare di non prendere tutte le traverse laterali, secondo te per arrivare prima, ma alla fine per allontanarti. E poi quando sei allontanato, quando sei in crisi, magari in un momento dici: Signore, aiuto, aiuto, e Dio è lì. Ti aiuta, ti sostiene, ti riempie di pace, di serenità. Però a che cosa serve se poi prendi e rivai nella stessa direzione distruttiva? Dovrai rivivere sempre questo circolo. Dio ti aiuterà sempre, Dio ti solleverà, ma non entrerai mai nella gioia di scoprire queste vie che sono le vie di Dio per te, che sono i progetti di Dio. Impedirai ai progetti di Dio di realizzarsi. Quante persone incontro che mi dicono: ah, i miei genitori mi dicevano di studiare, ma io non ne volevo sapere niente. Ora mi rendo conto come sarebbe stato importante poter andare là, magari impegnarmi, sacrificarmi e prendere un diploma. Per quello che vale, ma anche per un senso di valore. Non ho preso neanche un diploma. Spesso capiamo dopo l'importanza di certe cose. Dio oggi vuole farti comprendere l'importanza di, in maniera semplice, pratica, quando la mattina ti svegli, piuttosto che partire in quarta per i tuoi progetti lavorativi, tutto quello che vuoi, che tu possa veramente credere che Dio vuole il tuo bene e che tu possa chiedergli di conoscere le sue vie e di insegnarti i suoi sentieri. Signore, qual è la tua strada? Qual è il tuo sentiero? E Dio ti dirà: il mio sentiero l'ho messo dentro di te, ma percorrilo. Non percorrere il sentiero dell'istinto, non percorrere il sentiero della disperazione, non percorrere il sentiero dell'incredulità, del dubbio. Sì, dubita un momento, ma poi c'è un sentiero, c'è una strada maestra dentro di te dove persino gli stolti, gli stupidi non possono perdersi. Questa strada maestra, la via santa, è stata messa dentro di te. Dentro di te c'è la terra santa, c'è la via santa, c'è la direzione, via Terra Santa, la puoi percorrere, se la vuoi percorrere, se credi che Dio ti dice che è il meglio per te. Non gli dirai: ma Dio, ma guarda questo, ma io c'ho questo, ma quell'altro, vorrei andare di là, e questo qua, e questo là. Tante scuse, tanti alibi. Dio soffre, soffre, soffre. Perché? Perché vede che non hai fiducia che quella via santa è la migliore per la tua vita. E vi parla uno che non ha avuto tanta fiducia, non, e spero che non seguiate il mio esempio. Ci ho messo troppo tempo per capire che la via di Dio era la via per il mio bene. Non l'ho capito, non lo volevo forse capire, forse sono stato ostinato, forse sono stato testardo, ma poi nelle circostanze, nelle difficoltà, ho dovuto scoprire che la via vera è quella sua. Ho dovuto smettere di dire secondo me, Signore, e ho dovuto dire secondo te, Signore. Com'è? Com'è la cosa secondo te? Domani, dopodomani, ogni giorno, quest'anno, quando ti svegli, di a Dio: Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità, che è la sua parola, che è quello che Dio dice per il nostro bene. Ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ogni giorno c'è una lezione da imparare, c'è una scoperta di un tesoro meraviglioso che Dio ha messo in te. Ogni giorno potrai tirare fuori un rubino, un topazio, un diaspro, un qualcosa meravigliosa del tesoro di Dio. Ogni giorno ci sono tesori da scoprire dentro di te, anche nella difficoltà, anche nel momento di incomprensione, anche in quei momenti dove non vuoi avere a che fare con nessuno. Io tante volte ho riconosciuto nella mia vita di essere un esperto in fughe strategiche, nel senso che ci sono ma non ci sono più, e se qualcuno prova a entrare nel mio sistema, ancora di più mi chiudo, sciopero totale, anche con Dio. Ma poi ho dovuto scoprire che Lui mi amava. E allora il mio sciopero è finito. Il mio sciopero si è allentato. Non ottenevo di più scioperando. Tante volte questa è la logica in cui ci muoviamo. Scioperando non otterrai più dal tuo partner, da tuo marito, da tua moglie, dagli altri. Se ti metti a fare sciopero, non ottieni altre cose. Ma aprendoti a Dio otterrai la forza, la risorsa per essere più che vincitore nelle tue battaglie quotidiane, per vincere, per sperare e credere e vincere. Preghiamo insieme. Signore, vogliamo imparare questa mattina a non ascoltare la guida dei nostri sentimenti, soprattutto se sono improntati alla paura, all'amarezza, al risentimento, alla rabbia, alla gelosia, all'invidia, a tutti i frutti della carne. E anche se c'è qualcuno che sta cercando di amplificare questi sentimenti negativi per portarci fuori strada, rifiutiamo l'azione del diavolo, rifiutiamo il suo potere di leone ruggente che va intorno cercando chi possa divorare. Signore, vogliamo imparare a non essere commestibili per il diavolo, a non essere risucchiati dalle caratteristiche della sua menzogna, dell'odio, della solitudine, della disperazione. E vogliamo chiederti ogni giorno: insegnaci a conoscere le tue vie, insegnaci i tuoi sentieri, guidaci nella tua verità e ammaestraci, perché tu sei il Dio della nostra salvezza e noi spereremo in te ogni giorno, al di là di quello che sembra capolinea, al di là di quello che sembra tremendo, al di là della illusione che il diavolo ci fa vedere come tutto è fallito, tutto è finito. Noi crederemo alle tue promesse e continueremo per le tue vie, grazie alla forza di Cristo e nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Amen.